per non procedere a casaccio, e insieme con la diocesi, appunto, abbiamo deciso di seguire un po' lo schema che io ho trovato utile nel costruire il libro. Ora, io non sono qui a presentare il libro né tantomeno a venderlo, però mi sta a cuore l'esito, cioè ciò che è venuto fuori, il come si è costruito questo testo. Questo testo è nato dietro il desiderio del Vicario Generale della Diocesi di Milano, non solo di ascoltare le mie testimonianze, ma che diventassero un po' patrimonio di tanti, e io non sapendo proprio bene da che parte girarmi, ho cominciato a raccogliere le idee e poi ho pensato che non sarebbe stato utile a nessuno un saggio sulla disabilità, forse ce ne sono anche, non so, non sono un teologo e quindi non ho i titoli per poter scrivere qualche cosa che avrebbe potuto essere, che sarebbe potuto essere utile in qualche modo a una scuola teologica, e invece ho pensato a qualcosa che poteva essere utile per la pastorale delle nostre comunità cristiane. Perché negli anni, lo dico con serenità, ecco, però ho visto come tante volte le persone con disabilità fanno fatica ad accedere alle nostre comunità, parlo della disabilità magari più intellettiva, e come tanti genitori anche trovano degli ostacoli e qualcuno addirittura si autoesclude, pensa di non avere un posto nella comunità, addirittura magari non fa partecipare il suo bambino alla catechesi, e allora dico: ma forse c'è qualche cosa davvero da rivedere, c'è qualcosa che non va. E quindi è uscito questo testo che io dico sempre è un libro da fare, lo definisco un manuale dell'andatura, cioè del camminare insieme, un libro da utilizzare per verificarsi, ecco. E ho trovato sulla traccia anche di alcuni studi che fatti nel Nord America questi 10 passi che mi sembrano illuminanti. Ecco, in queste nostre 3 serate faremo primi 3 passi, 4, e gli altri 3 più l'approdo. Evidentemente sono un procedere progressivo, quindi cominceremo da alcune cose che sono magari un po' facili, diciamo, ecco, più immediate, per andare sempre di più in profondità. L'idea, visto anche che ci sono dei confratelli sacerdoti, è quello di arrivare a costruire artigianalmente una teologia dal basso, non del genitivo. Quindi non una teologia che parli di qualcosa, ma che ci sia una vita che ci parli dell'identità di Dio. E la grande scommessa è che la fragilità ci parla di Dio più della forza. È una grande scommessa perché è una prospettiva che potrebbe anche non essere così condivisibile da qualche scuola teologica. Però io la trovo consona, la trovo che sta in piedi, e mi sembra anche molto promettente, forse addirittura da indagare, molto, molto meglio. Ecco, questa sera per pensare questi primi 3 passi, ecco, io vi dico, vi presenterò qualche cosa, poi dopo uno se il libro lo vuole prendere, se lo prende, se lo legge, lo approfondisce, ecco, darò qualche suggestione. Quindi non vado a seguire pari passi il libro, perché non è questo, però magari rispetto al libro, magari anche capire come mai è venuta fuori quella parte lì del libro. Ok, quindi chi ha già letto il libro può trovare o può anche fare delle sue personali osservazioni. Chi non l'ha mai letto comunque trova delle indicazioni. Il primo passo l'ho chiamato la presenza, perché accorgersi dell'assenza delle persone è già un primo passo. Quindi, se vogliamo, il primo passo è e può essere preceduto da un desiderio di scoperta. Ecco, io nella mia esperienza scoutistica so che la scoperta è il primo passo verso la competenza per poi arrivare alla responsabilità. E quindi ci vuole anche un po' il desiderio. Ecco, se uno è già un po' vecchio nel suo intento pastorale, non andrà a cercare gli assenti. Anzi, si lamenterà che manca gente, ma non andrà a cercarla perché c'è un blocco interiore. Anzi, quando viene una persona nuova o una realtà nuova approda alla mia comunità, io mi spavento. Mentre invece il primo passo, quello della presenza, cioè dell'accorgersi di chi è assente, presuppone già una sensibilità accertata a una novità che mi può sconvolgere, che mi può destabilizzare. Ecco, questo mi sembra già un punticino che metto lì, ma è un punto su cui ci potremmo fare un convegno, no? È una cosa molto, molto grande. Che cosa chiede la diocesi di Bolzano? La diocesi di Bolzano ha già fatto dei passi molto interessanti, ad esempio ha già fatto un rinvenimento delle realtà che ci sono presenti sul territorio, ha già cercato di capire chi si sta muovendo attorno a questo mondo. È molto bello questo, se mi posso permettere una parola senza che sia letta come un giudizio, ma vuol dire che è una chiesa in apertura, che quindi non dice che cosa noi stiamo facendo e già siamo bravi a fare, ma dire, ma chissà che cosa ci circonda, no? Usciamo dai nostri contesti magari e vediamo che cosa c'è. Nella nostra società, forse anche sulla forte spinta di alcuni pronunciamenti a livello mondiale sul valore della persona con disabilità come parte integrante della società, si sono fatti dei passi. Basti pensare come c'è l'accoglienza, tra virgolette, obbligatoria delle persone con disabilità, dei bambini con disabilità nella scuola dell'obbligo. Nessuna scuola ti potrà mai dire no, io il tuo bambino non te lo prendo, perché questo è diventato legge e ha messo in moto tutta una serie di questioni. E se guardiamo i dati del MIUR, che è l'ente che ha anche le cifre più rigorose su questo, scopriamo che ci sono delle percentuali precise per quella fascia di età che è la scuola dell'obbligo o magari non so, la primaria, la secondaria di primo grado, eccetera. E allora io subito faccio questa osservazione e dico, beh, ma se nel mio gruppo di catechismo, per dire, non si riflette la stessa percentuale, qualcosa non torna, perché le percentuali fatte su una popolazione di 60 milioni di persone devono cioè il campione è talmente grande che questa stessa, quindi io devo subito farmi una domanda di dire come mai? Cioè, è possibile che nella mia parrocchia la disabilità non ci sia? O forse sia nascosta, no? Se poi a questa disabilità sommiamo quelle disabilità che sono così grave o gravose, per le quali i bambini non vengono nemmeno iscritti alla scuola, dell'obbligo, magari anche perché si aggiungono alle disabilità anche altre patologie, eccetera, beh, questa percentuale aumenta ancora. Quindi una pastorale, tra virgolette, di chi vuole scoprire, di chi vuole indagare, non può esimersi da fare quattro conti, ecco. E questo non per sentirsi in colpa, ma per farsi una domanda. Accorgersi di una presenza significa anche magari rinvenire un'assenza dentro di sé, cioè magari ci sono delle questioni che sono un blocco nostro interiore, cioè magari non ci sono nel mio gruppo di catechismo, per ipotesi parlo della catechesi dei bambini, no? Ma la domanda che posso farmi è dire, sì, ma se arriva cosa faccio? Ecco, interessante questa domanda, no? Se nella mia parrocchia, che è una chiesa che ha una scalinata lunghissima per arrivare alle porte, arrivasse una persona in carrozzina, io cosa faccio? Cioè, devo scovare come anche questa assenza può dipendere da alcuni atteggiamenti che sono dentro di me. Ed è per questo che nelle prime pagine sono rimasto così un attimo fermo anche su una constatazione, cioè che da uno studio fatto dal Boston College, ma questo lo potremmo capire anche tra di noi, se noi facessimo la domanda a un ampio campione di persone, gli domandassimo quanto è importante l'aspetto religioso del tuo vissuto, ecco, senza dire la Chiesa Cattolica, ma in generale, ecco, l'aspetto religioso, avremo sicuramente una grande percentuale di persone che dice che l'aspetto religioso del vivere è importante, ecco, per il vissuto di ciascuno. Ma se questa stessa domanda noi la facessimo alle persone con disabilità, otterremmo una percentuale molto maggiore. E questo ci deve interrogare. Il vero problema è che le parti si invertono quando si parla di frequenza. Se chiediamo alle persone con disabilità quante frequentano una comunità cristiana, ci accorgiamo che le percentuali si invertono. Quindi vuol dire che le persone che più desidererebbero gli aspetti religiosi del vissuto custoditi da una comunità sono anche quelle che frequentano di meno. E allora qui la faccenda si fa spessa, perché una diocesi, una chiesa, una parrocchia, un gruppo, un oratorio, una comunità giovanile non può non lasciarsi interrogare da questo. Allora, forse prima di metterci a caccia delle persone e quindi andare in cerca di chi potrebbe esserci e poi non c'è, forse bisogna capire quali sono gli ostacoli, perché gli ostacoli, cioè quando c'è un ostacolo, c'è qualcuno che sta al di qua dell'ostacolo e c'è qualcuno che sta al di là dell'ostacolo, in mezzo c'è l'ostacolo, quindi non è che l'ostacolo dipenda solo da una parte. L'ostacolo è qualcosa che divide me da te. Dopo magari noi possiamo leggere l'ostacolo con sensi di colpa, per cui dire, ma guarda te dove sono andati a costruire quella chiesa lì, non ci può arrivare nessuno. E allora uno se la può prendere con l'architetto piuttosto che col committente, ma questo serve a poco. Ciò che invece è importante, senza appunto moralismi bislacchi, inutili, è andare a osservare, a trovare, a scovare l'ostacolo e a rimuoverlo. Ecco, quali sono questi ostacoli? Io andrò via un po' veloce perché poi ci si potrebbe fermare su ciascuno di questi molto, molto a lungo. Il primo ostacolo sono gli ostacoli strutturali, che sono anche più facili. Quando nel mio oratorio qui, dove vivo oggi e dove ho fatto il prete per tanti anni, è stata costruito l'ascensore perché c'era da raggiungere le aule del catechismo al primo, al secondo piano, e c'era anche da andare almeno sono stati tutti contenti, no? Soprattutto gli anziani che hanno detto: ecco, finalmente possiamo andare in aula magna, finalmente possiamo scendere quando facciamo la trattoria per la festa dell'oratorio. E quindi l'ostacolo strutturale di questo edificio, che non, no, non era colpa di nessuno, tra virgolette, no? Allora rimuovere questo ostacolo strutturale, che può essere la barriera architettonica, dice già un'attenzione interessante. Ma gli ostacoli strutturali sono anche quelli contro i quali anche tutta la legislazione vigente combatte, per cui se faccio l'ufficio postale questo deve essere accessibile a ogni disabilità, no? E in fondo questi ostacoli, anche se a volte dal punto di vista finanziario sono molto onerosi da rimuovere su strutture già esistenti, però possono essere pensati come assenti già in una struttura nuova. Sono delle questioni che, tra virgolette, sono facili da trovare, se le si vuol trovare, e facili da rimuovere. Abbiamo fatto un gioco in un parco inclusivo, facendo giocare con i cartelli della di quella specie di linguaggio della scrittura aumentativa. Abbiamo fatto giocare i bambini, che invece vanno a scuola a imparare l'ABC, e la cosa bellissima è stata che i bambini si sono divertiti tantissimo con la costruzione di questi cartelli e si sono messi a giocare con i bambini con disabilità utilizzando questo linguaggio. Quindi la rimozione dell'ostacolo strutturale, che in questo caso era semplicemente linguistico, permette di entrare in una relazione. Quindi non è tanto che la presenza è risolta, quindi se io ho tolto le scale impedisco, cioè tolgo l'impedimento alla presenza, ma io costruisco una relazione. Quindi non bisogna mai pensare alla rimozione dell'ostacolo strutturale semplicemente nei termini di un'accessibilità agli ambienti. Non è soltanto questione, appunto, di arrivare in aula magna o alla trattoria almeno uno, ma è questione che io posso partecipare alla vita di, e quindi io permetto a te di partecipare alla vita. Ecco, questo è importante. Poi ci si domanda perché quando si compra il pulmino dell'oratorio 99 volte su 100 non lo si prende con l'elevatore. Forse probabilmente si è già deciso che i bambini in carrozzina non devono venire in gita con noi, ecco. No? Ecco, virgola, poi dopo facciamo anche un po' di battute, così allentiamo un po' la presa. Poi ci sono gli ostacoli mentali, che appunto sono degli ostacoli che stanno un po' più dentro di noi, che siamo un po' abituati a stare in una vita normalizzata, no? Per cui abbiamo bisogno di scovarli, e non sempre sono così facili. I primi sono il pregiudizio cognitivo nei confronti delle persone con disabilità. Quando noi diciamo, parlo appunto delle disabilità intellettive, che non può capire. Questo c'è anche nei confronti delle disabilità fisiche, eh? Per cui io penso a un non vedente e dico: beh, ma non può capire i colori. Vero sì o vero no? Sarebbe interessante, no? Questo. Ma questo dire non può capire in realtà è un ostacolo che metto io, cioè io ho già deciso che la mia percezione del reale è unica ed è quella giusta. Anzi, io ho già deciso che tu non puoi averla la percezione del reale, perché non è uguale alla mia. Ora, su questo punto bisogna lavorare anche a livello ecclesiale, perché per tanti secoli le persone con disabilità sono rimaste lontane dai sacramenti perché si diceva che non potevano capirle, perché c'era un approccio alla fede che era prettamente cognitivo. persino quando la maggior parte delle persone erano analfabete, no? Non può capire, quindi se non capisce io non posso darti l'Eucaristia, perché se no tu profani una cosa sacra, eh? È pericolosissimo questo pregiudizio, perché significa che la realtà, di Dio a te non può arrivare, perché siccome, io parto dal presupposto che la mia percezione del reale è l'unica giusta, ho già deciso che la tua percezione del reale, ammesso che ce ne sia una, non arriva al sacro, non arriva a Dio. È importante fermarsi su questo perché qualche volta avremmo bisogno di una riflessione più ampia anche sul nostro modo di celebrare la mensa del Signore. Ecco, quindi che cosa significa realmente celebrare? Perché se l'approccio è solo cognitivo e per un cognitivo assai preciso, entro dei margini e dei confini molto precisi, ecco che io ho già dichiarato che lì Cristo non ha relazione con la persona ed è molto pericoloso. Ecco, io lungo il procedimento che mi ha portato a scrivere il libro, mi si è ripresentata tantissime volte e lo ritroveremo, io lo ridirò perché ormai per me è diventato un refrain irrinunciabile, quale immagine di Dio do io? Questo è importantissimo, questo passaggio. Cioè, io non lavoro sulla questione dell'accoglienza delle persone con disabilità per fare qualche cosa di buono per qualcuno, ma perché io rischio di escludere le persone dall'accedere alla verità di Dio. Ed è colpa mia. E questo è grave. E questo è grave. Quindi, appunto, se io architetto, no, io non ce l'ho su con gli architetti delle chiese, non mi interessa niente, non ne capisco niente, impariamo, cioè, sia chiaro. Però se io costruisco, una chiesa in cui il tabernacolo è visivamente, fisicamente inaccessibile, perché voglio sacralizzare al massimo quella realtà, è chiaro che io sto confinando Dio stesso e la realtà eucaristica dietro un confine di inaccessibilità. E questo è pericoloso, è molto pericoloso. Perché Gesù camminava per strada in mezzo alla gente e si faceva toccare. Quindi c'è davvero il rischio di tradire l'intento stesso che Gesù aveva per rivelare l'identità di Dio. L'altro pregiudizio è quello religioso. Il senso religioso io non posso precluderlo a nessuno, a me non è fatto diritto. Quindi io non posso dire che la persona con disabilità non può sentire, cioè non può avere questo senso religioso. Magari è un senso religioso che è differente dal mio, ma come posso autorizzarmi a pensare che il suo senso religioso sia di valore inferiore al mio? Questo è devastante, è terribile. Poi nel libro butto lì una battuta, no? Che c'è il senso il pregiudizio religioso dei religiosi, cioè di coloro che si sentono talmente religiosi che se ne vengono fuori con quelle frasette, no? Tipiche, no? Dice, ma perché mandarli a catechismo questi bambini, no? Sono già degli angioletti, questa cosa tipica che io ho sentito più di una volta, no? Sono degli angioletti. Gli angioletti che cosa? Cioè, cosa vuol dire questa frase? Cioè, è fuori da ogni logica di reale attenzione al senso religioso di quella persona, che in quanto persona non è manchevole di nulla. E questo è importante, quindi capite che il mio approccio alla disabilità parte già dall'idea altissima che non si parla di persone difettose, che hanno un difetto di fabbrica, perché Dio non produce difetti, Dio non fa sbagli, Dio ma Dio genera persone, mette al mondo persone e ogni persona ha una dignità infinita. È impressionante che per alcuni versi ci è arrivato prima il mondo laico che neanche quello religioso, che invece tante volte ha relegato con un pregiudizio religioso dei religiosi la realtà della disabilità associandola a maledizioni di Dio, al demonio, a chissà che cose, peccati dovuti, eccetera, no? E attenzione che nella Bibbia questa cosa è molto forte. Tra i discepoli di Gesù si risente ancora, no? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Ma attenzione che non è una questione che dire vabbè, ma dopo 2000 anni questa cosa l'abbiamo risolta. Questa cosa si presenta come pregiudizio religioso in ciascuno di noi comunque e sempre. Cioè uno comunque quando viene al mondo parte da zero su questo. E quindi la prima volta che incontrerà una persona con disabilità si domanderà ma perché? Perché è così? Quindi nessuno dica no ma io questo pregiudizio l'ho già risolto. Questo pregiudizio nasce probabilmente da un cumulo delle nostre paure di fronte alla differenza, alla diversità, ma è molto dannoso, è caustico. Il compito di una comunità cristiana è questo, cioè se anche fosse soltanto no, abbattere questo pregiudizio sarebbe già fantastico, solo che diventa difficile quando questo ha il suo rilievo nel terzo livello, che è il pregiudizio comunitario, cioè quando su questo suor Veronica Donatello insiste sempre, dice quando si parla di noi loro come comunità separate. Pregiudizio comunitario vuol dire separare le comunità. Questo è dannosissimo. E proviamo a fare anche un rinvenimento dentro nei nostri gruppi, non si sa mai come differenziare. Ci sono i volontari e ci sono i disabili. Ci sono gli amici e ci sono gli ospiti. Questo, no? A me piace dire questa è una comunità di persone, alcune con disabilità, altre senza. Cioè, ma la comunità è la comunità delle persone, quindi la mia parrocchia è fatta da una comunità di persone, alcune con disabilità, altre senza, ma non c'è un noi loro. A volte anche alcune modalità di invito alla partecipazione della comunità sembrano proprio che c'è una parte di comunità che diventa un noi che ci chiniamo su un loro. E questa è l'applicazione che non risolve, anzi costruisce il pregiudizio comunitario di fare comunità distanti e differenti. Attenzione che in questo tempo storico, mentre si sono fatte delle conquiste incredibili, stiamo ritornando indietro. Ad esempio in regione Lombardia, dentro in alcuni servizi per la disabilità, gli enti vorrebbero introdurre il camice con il cartellino per distinguere le comunità. Quindi c'è la comunità degli educatori e c'è la comunità degli ospiti o degli... ci sono varie modalità di definirle, no? Questo è pericolosissimo, perché divide per governare, per dare a ciascuno la sua parte, quindi non permetterà mai un travaso né di competenze né di bellezza. Io ho scoperto questo appunto nella conoscenza un attimino delle comunità dell'Arche, dove le persone con disabilità vengono definiti i core member, cioè il nocciolo del frutto. E il frutto è tutto, però. Quando io dico la mela, dico la mela. Non dico c'è il seme, la polpa e la buccia. Dico la mela. E per me la mela è unita. È un po' come quando dico la famiglia, presuppongo che ci siano i genitori, i figli, ma magari anche i nonni e gli zii. Quindi non separo le comunità. E la cosa interessante è che nel definire le persone con disabilità core member, quindi il nocciolo del frutto, dà a questa una dimensione di futuro. Un frutto senza il nocciolo è un frutto sterile. Quindi io mi permetto di dire una comunità senza le persone più fragili è una comunità che morirà dopo la generazione che sta vivendo, non ha nessun futuro. E poi c'è la buccia che è il luogo dove tutto questo avviene. Poi ci sono gli ostacoli sociali, e gli ostacoli sociali sono pericolosi anche perché sono molto facili da praticare, sono tutte quelle situazioni che aumentano il pregiudizio personale. Cioè è facile, no? Aumentare il pregiudizio nei confronti della persona con disabilità, perché c'è un pregiudizio sociale attorno a quelle persone. Se io dico la parola Rom, anche solo la parola ha già scatenato nell'anima di chi ascolta tutta una serie di pregiudizi e autorizzano le persone ad averli questi pregiudizi, perché tanto ne parlano tutti così. Questo è, ad esempio, in una società, in una città è pericolosissima, perché separa, divide, mette gli uni contro gli altri. E oltretutto davvero il passaggio è questo: autorizzare il singolo a sentirsi parte di una divisione possibile. E in questo chiaramente alcune impostazioni politiche la fanno da padroni, ecco. Scrivevo questa cosa perché ritengo importantissima, visto che si parla solo del primo passo, stiamo parlando solo del primo passo, che è quello della presenza, il potere del racconto. Il racconto ha il potere di eliminare il pregiudizio sociale e quindi di esautorare le persone dalla possibilità di avere un pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità. Prima qualcuno diceva: ho fatto l'esperienza, no Paola dicevi no, ho fatto l'esperienza estiva con, nel momento in cui tu Paola racconti questo tuo racconto smantella il pregiudizio sociale, perché c'è un'esperienza che fa la differenza, e a quel punto io non sono più autorizzato, anche soltanto ascoltandoti, ad avere un pregiudizio nei confronti delle persone. Questo sarà molto importante per l'altro passo, che è il passo dell'invito, perché anche l'invito deve essere pensato sulla scorta del racconto per abbattere il pregiudizio. Ecco, vabbè, poi dopo su questo ci torniamo. Poi ci sono gli ostacoli nascosti, che come tale, visto che sono nascosti, sono quelli più difficili da rinvenire, e che alcuni ostacoli davvero non ci appaiono, anche se li andiamo a cercare. Abbiamo bisogno di tempo per scoprirli. Il fatto che, appunto, magari un bambino non viene a catechismo, non in quanto disabile, ma perché nella sua disabilità richiede, ad esempio, un impegno gravoso per i genitori sui tempi, sui ritmi, sui danari della famiglia, eccetera, eccetera. E però quello è un impedimento, un ostacolo nascosto, non viene fuori finché io non entro realmente in confidenza con quella famiglia ed ecco che quell'ostacolo viene a galla. E quindi ci vuole un occhio che non giudica, ma che osserva. Ricordo di aver dovuto convincere una famiglia a mandare il loro bambino alla catechesi e poi è saltato fuori l'ostacolo nascosto. Era che c'era un familiare che si vergognava di questo bambino e temeva che la città potesse in qualche modo bollare l'intera famiglia. E quindi i genitori del bambino, per rispetto di quell'altro familiare, eccetera. Ora, questi ostacoli nascosti sono subdoli, però bisogna tenerli in conto. E quindi, davanti alla mancata partecipazione, ad esempio, all'interno della comunità cristiana, farsi la domanda, è importante, questo ostacolo. Prima di scatenare un giudizio, non vengono perché non hanno la fede, non so, dopo noi ci mettiamo dentro quella roba lì. E invece pensare, ma non è che c'è qualcosa di nascosto che ci sfugge, anziché tirare subito un giudizio. Ecco, il secondo passo, dopo che ci siamo accorti, è il passo dell'invitare. È stato molto bello che una persona, dopo che ha letto il libro, mi dice, Don, ma io mi sono accorto di quanta gente manca. Adesso cosa faccio? Devo invitarli tutti. No, non è questa la questione, non è così. Ecco, invitare è un passo che innanzitutto ci dice, ma tu come lo faresti questo invito alla partecipazione? Perché l'invito alla partecipazione è un passaggio molto fragile, molto delicato. Quante volte, no? Noi, almeno io anche da prete dell'oratorio, invitavo, non so, i ragazzi di terza media al pellegrinaggio a Roma. E come lo facevo? Facevo il volantino, il programma, due frasette effetto, bello, un pieghevole, colorato, e non funzionava. Non funzionava. Quali ragazzi venivano? Venivano i ragazzi che si conoscevano e che mi conoscevano e che già frequentavano e che ne avevano sentito parlare, oppure quelli che conoscevano quelli che. E quindi allora il nostro invito non può essere una trombetta parapapà, magari su Facebook, deve essere un invito personale, perché noi stiamo invitando le persone. La Chiesa nasce dall'invito, Gesù non ha messo i manifesti, ha detto venite, seguitemi, lasciate le reti, venite dietro a me. Poi è vero che c'era tanta gente che andava a vedere, no? Però incontra Matteo, gli dice alzati, andiamo. L'invito personale che presuppone il passaggio di un desiderio, cioè quando io ti invito a venire, non è perché io voglio fare qualcosa di buono per te, ma perché tu mi interessi. E quindi questo passaggio dell'invito deve essere un tema molto discusso, soprattutto magari per voi che impostate un lavoro diocesano. Attenzione, non può essere un invito che scende a piramide da un vertice che è la curia, per dire, o l'ufficio della pastorale della disabilità. Per carità è lodevole, ci mancherebbe, anzi è triste quando non c'è neanche quello, ma sarà più importante far nascere questo invito dal basso. Appunto, c'è già questo gruppetto, sono tre famiglie, hanno due bimbi così, c'è anche quell'altro, allora unitevi, prendete, c'è questa catechista. Ecco, questo invitare che è un tessere delle trame sociali. L'essere invitati è una beatitudine, beati gli invitati alla cena del Signore. Beati, c'è una beatitudine, questo ha un valore teologico, quindi quando io mi sento invitato, è Dio che parla, eh? Anche se sono invitato semplicemente a quella cioccolata la domenica pomeriggio nel salone parrocchiale, per dire, eh? C'è una beatitudine. E attenzione che non si devono fare graduatorie su questo. Cioè, non è che il beati agli invitati alla cena del Signore ha un valore superiore a beato l'invitato alla cioccolata del pomeriggio, perché l'invito ha un valore teologico in sé. Poi è chiaro che ciò che ti do, da una parte è la cioccolata, dall'altra è il corpo di Cristo, lì c'è la differenza, ma l'invito in quanto tale ha una portata teologica. Ecco, io sul libro questo aspetto non l'ho approfondito perché era troppo lungo, però voglio qui calcare la mano su questo. Ho fatto un'esperienza di essere invitato a una vacanza appunto delle persone con disabilità perché in realtà era stato invitato mio fratello. A me l'invito che è stato fatto, ma io Roberto non lo lascio andare da solo, se ci vai te però che lo accompagni allora andate, no? Quindi è stato un invito un po' strumentale, ma perché un genitore anche nei confronti degli altri figli, no, cosa vuoi che faccia, si gira come può, ma quando sono arrivato lì io sono stato invitato non a occuparmi di Roberto come fossi la Croce Rossina, ma mi è stato detto no, Roberto c'è un'altra persona, starà in camera, tu invece è in camera. E io sono stato invitato a prendermi cura mentre altri si prendevano cura di me. Ok? Terzo passaggio, vedete che non mi fermo su tutti i passaggi nella stessa misura, anche perché abbiamo già sforato l'ora, è l'accoglienza. Dopo l'invito, attenzione, dopo l'invito c'è l'accoglienza. Ecco, io ho voluto separare questi momenti anche un po' a livello teoretico, a livello mentale, perché noi facciamo su una gran confusione quando facciamo le cose, mentre invece accorgersi e spezzettare e capire è importantissimo. Accogliere significa accogliere senza pregiudizi, accogliere senza doppi messaggi. Ricordo questi genitori che mi hanno riportato la frase del loro parroco: oh, ma certo che il bambino può venire in chiesa, ma ci mancherebbe, signora, se poi disturba lo porta fuori. Questa è una falsa accoglienza, questa non è accoglienza, a parte che non è stato neanche un invito, cioè se fosse per me non l'avrei invitato, no? Ma certo, signora, che può venire, no? Quindi che lui venga, che non venga, a me non mi cambia niente, quindi già lì c'è una stortura bislacca. Ma c'è un ma, c'è un'accoglienza che ha delle condizioni. Allora un'accoglienza che ha delle condizioni non è accoglienza. Dio non fa così con noi, non ci accoglie con condizioni. Attenzione che in ogni nostro agire pastorale ne va dell'immagine di Dio. Ecco la paura che ci deve attanagliare sempre. Nella operazione che io sto facendo, che immagine di Dio sto fornendo? Lo ripeterò a ritornello questo. Che immagine di Dio esce? Quindi, che immagine di Dio viene quando io ti accolgo, ma mentre gli altri bambini giocano, tu tieni i punti? Cosa vuol dire ma? Tenere il punteggio fa parte del gioco. Poi dovrò trovare un gioco nel quale tu puoi giocare e non solo tenere i punti, perché sennò... l'accoglienza fatta a questo livello è un'accoglienza che mi mette a rischio, che mi espone totalmente, perché se è senza condizioni io devo essere pronto a tutto. Quindi se io ti ho... Ho scoperto che potevi essere al catechismo. Parlo del catechismo perché è un ambito facile. Ti invito a venire. E già lì c'è qualcosa che scricchiola, perché nessuno vuole essere invitato come si può prendere un oggetto e metterlo dentro in un barattolo. Ma se poi tu a catechismo non ti comporti come dichiaro io, allora fuori. E allora qui c'è qualcosa che non funziona. non funziona l'accoglienza, non funziona l'invito e non ho capito perché sono andato a cercarti. Io devo andare a cercarti perché io voglio cambiare. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Perché tu puoi fare del bene a me. Perché tu mi squaderni, perché tu mi disfi la parrocchia e me la rigeneri dall'interno. Mi obblighi a rifare la mia comunità cristiana. Mi obblighi a ripensare il modo con cui celebro l'Eucaristia, il modo con cui faccio le feste. Se invito alla festa dell'oratorio un bimbo autistico, dovrò stare attento al volume della musica. Non è che siccome a tutti gli altri piace, deve piacere anche a te. No, quando mettiamo la musica forte tu vai via. No, tu la musica forte non la metti perché se a lui dà fastidio non la metti. Cioè, dobbiamo stare attenti. Quindi, vedete, io ho parlato quasi un'ora, non so che ore sono. Ho messo lì soltanto i primi tre passi, però davvero sono dei passi dove su ciascuno di questi passi ci si può davvero confrontare. Ecco, il mio intento è che poi serve a me e sul quale ho maturato queste convinzioni, è che per ciascuno dei passi si può farsi un'indagine, che sia l'associazione, il gruppo degli amici, l'oratorio, il gruppo di catechesi, la parrocchia, la messa delle 10, la comunità cristiana, la diocesi tutta. Ok, quindi sull'assenza che può diventare presenza, a che punto siamo? Cosa stiamo già facendo? Cosa funziona? E che cosa invece possiamo migliorare? Ok? Sul punto dell'invitare, cosa stiamo già facendo? Cosa si può migliorare? Cosa sbagliamo nell'invitare? Come mai le persone, malgrado siano state invitate, non ci sono? No? E allora forse è capire che alcuni nostri meccanismi sono sbagliati oppure sono contraddittori, no? Quante volte una comunità dice: ah, ma la nostra parrocchia è accogliente, eh? E poi dopo, quando ti avvicini, ti accorgi che tutta questa accoglienza non è reale. E allo stesso modo vedremo per gli altri passi. Ecco, io adesso mi fermo perché mi sembra di aver già anche parlato tantissimo. Metto soltanto un punto delicato, che vuole rilanciare anche a voi una riflessione, e che è l'accoglienza come luogo dell'incontro tra le ferite delle persone. Quando io incontro Martina, Giovanni, Francesco, io non incontro le abilità o le disabilità. Io devo incontrare, devo accogliere la ferita che c'è in quella famiglia, mettendola a contatto con la ferita che c'è dentro di me. E l'accoglienza della disabilità mi squaderna, mi apre, mi spalanca, mi fa vedere tutte le ferite che sono dentro di me. Ecco perché io credo che questo cammino è bellissimo quando lo fa la Chiesa, perché quando la Chiesa affronta le sue ferite, vede Gesù crocifisso. E quel crocifisso è la nostra salvezza, noi lo diciamo, eh? La croce è la nostra speranza, è la nostra salvezza. Allora, quando io accolgo la ferita di quella famiglia, con quel bambino, con quella realtà, con quella disabilità, pronto non a un atto di forza per cui siamo bravi, abbiamo le risorse, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche, guarda che bella parrocchia che t'abbiamo fatto, come funziona bene il salone, ci sono tutti i cartelli giusti, questo qui è il luogo più bello dove tu puoi stare. Questa posizione di forza è manchevole di un aspetto, che non ho ancora parlato minimamente del fatto che io sono ferito come te, perché ciò che ci rende assolutamente uguali è la ferita di entrambi. E quindi io ho paura della tua disabilità, ad esempio. Io ho paura di non essere capace. E quindi quella mia incapacità dichiara che sono disabile, non sono abile, non ho delle competenze da mettere in gioco, ma abbiamo un cammino da fare insieme. Allora questo non è un alto che va verso il basso, ma è un guardarsi in modo orizzontale e ciò che appunto ci accomuna è la ferita. Ecco perché la disabilità ci parla di Dio più della forza, la fragilità e le nostre ferite. Guarda caso, Gesù, per parlare di Dio, lo ha fatto attraverso una ferita, non attraverso una manifestazione poderosa dell'onniscienza, onnisapienza, onnipresenza di Dio. Ecco. Grazie.
Ottimo, grazie mille Don Stefano. Paolo, Paola, come facciamo? Moderi tu la fase così della condivisione delle domande o ci penso io come ci muoviamo? Ho il microfono spento, quindi vado io, vai. Ti permetto di inserirmi con qualcosa, una risonanza che mi è venuta a me, insomma, che mi sento di condividere, e poi invito anche tutti voi, insomma, a condividere o fare delle domande. Credo che ci debba essere spazio, insomma, per tutte e due. A me ha fatto molto colpo adesso, personalmente, il fatto che, personalmente, mi sono accorto che sto pensando alla parrocchia sia per quanto riguarda l'approccio con le persone disabili o con disabilità, o sia anche proprio così, il compito della parrocchia è accogliere, no? La parrocchia deve essere accogliente così. Don Stefano, grazie, mi hai fatto capire uno sbaglio che sto facendo. Il primo compito non è accogliere, viene dopo. Vedere, invitare, cioè aprirmi io, invitare, no? Cioè qui non è il fogliettino così, e sì, dopo si può pensare anche di accogliere. Ecco, due passi prima importanti. Noi nel nostro convegno a ottobre avevamo Don Luciano Sandrin di Verona, che ha parlato della pastorale della salute, per la salute della pastorale. Mi viene quasi da ridire la stessa cosa, ecco, quello che tu ti stai dicendo su una pastorale attenta alla disabilità, ecco, è anche per la salute della pastorale tutta quanta, ecco, grazie per questo.
Sì, dico subito una cosa rapidissima, osserviamo Gesù. Gesù non ha regalato una casa a nessuno, anzi ha detto il figlio dell'uomo non ha nemmeno dove posare il capo, no? Ma chiedeva di essere accolto. E chiedere di essere accolti è un'esperienza molto più vertiginosa, perché quando io decido di accogliere c'è sempre il rischio che mi metto in una posizione di dominio, no? La mamma mette giù la tovaglia più bella perché viene il parroco, no? Tira fuori tutte le stoviglie migliori, fa tutte le pietanze, no? Ma quando io chiedo, scusa, mi inviti a casa tua a mangiare? È difficilissimo questo, eh? Ma Gesù faceva così: Zaccheo, oggi devo venire a casa tua. Dopo dice: guarda, la salvezza è entrata in questa casa. Credo che il passaggio da una chiesa che accoglie secondo i criteri del siamo capaci, del qui c'è tutto il bello, questo e tutto va bene, e noi siamo forti e siamo potenti, debba essere smantellata. Forse non è nemmeno evangelica, non so, mi viene da dire, ecco. Anche le nostre strutture sono a servizio di un'accoglienza, ma se è un'accoglienza reale, secondo il Vangelo, se no.
Grazie di questo pensiero. Per quanto mi riguarda, mette in moto mille risonanze. Vorrei parlare tanto adesso, ma devo far parlare altri. Ecco. Alzata di mano o messaggio nella chat per prenotarsi, perché non vedo tutti in contemporanea. Ecco.
Sì, se volete riguardare tutti in alto a destra c'è vista, mettete vista galleria. Adesso non so come sia nella versione tedesca.
Sempre uguale.
Sempre
Esatto. Più o meno, cioè non è scritto in italiano, ovviamente nella versione tedesca. Ecco, accogliamo riflessioni, contributi.
Paola,
Vedo.
Paola, sì. Devi
Accendi il microfono,
aprire il
Paola.
microfono.
Paola, apri il microfono, non ti sentiamo.
L'audio,
Eccoci qua.
ok, perfetto. Sì, allora, un immenso grazie perché tutte queste riflessioni davvero smuovono parecchio. Io sono una persona che sia per carattere, sia per tutto quanto la mia storia, non posso immaginare la mia vita senza relazioni, senza cercare. Senza intessere queste relazioni, senza accogliere, però chiaramente, cioè adesso sono diversi anni che per vari motivi non mi trovo dentro, una particolare parrocchia, quindi sono un po' tagliata fuori, però l'esperienza, che accennavo all'inizio. Cioè io ho vissuto diversi anni in Africa come missionaria in un contesto poi del tutto particolare e lì quello che mi ha forgiato è proprio questo dover essere continuamente in uscita, cercare, capire perché questi bambini sono affamati, sono sporchi, sembra che non abbiano nessuna famiglia, eccetera, eccetera. Quindi quello che tu hai detto, mi riporta indietro, e anche mi suscita una gratitudine perché, la vita mi ha in qualche modo costretta, no? A prendere determinate posizioni e ad esercitarmi in questo. Quello che secondo me, anche qui nella visione diocesana, secondo me si aprono delle sfide veramente grandissime. E lo dico perché tra i partecipanti a questa videoconferenza ci sono le persone che stimo, che amo, che in qualche modo sono andata a cercare nell'anno scorso e qualche mese fa. E quindi sono loro ad avere, diciamo, proprio le mani in pasta nella pastorale, nella catechesi, nella vita delle diverse parrocchie. Lo dico perché. Cioè, veramente ci troviamo, co come forse ho accennato la volta scorsa, ad avere in mano una sorta di bomba. La vogliamo lanciare, sta bomba, per scuotere le nostre comunità, parrocchiali, le nostre comunità cristiane, i gruppi in cui, già viviamo da tempo, forse anche le associazioni di cui facciamo parte. Perché ci sono davvero tante sollecitazioni, l'ultima, che mi sono, cioè mi sono segnata un po' tutto, ma l'ultima essendo la più fresca, no? Tu mi desfi la comunità e mi aiuti a rifarla. Mi desfi la comunità e mi aiuti a rifarla. Cioè, quindi c'è veramente un decomporre, no? Per ricomporre qualcosa che abbia veramente il sapore del nuovo. Allora, non si mette vino nuovo in otri vecchi. Reinhard lo sa, io ho sempre detto che questo incarico mi è stato dato nel 2017. Cioè, parlando con la logica normale, verrebbe da dire: Oh mio Dio, siamo al 2021, cosa hai combinato? Non si vede quasi niente sul territorio. Ma io. Ho sempre creduto a questa andare ad agio, fare piccoli passi, perché comunque se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo cambiarle insieme. Non sono né io, né Reinhard, né Tizio, né Caio, né Sempronio di questa diocesi. Dobbiamo cambiarle insieme. Però se vogliamo cambiare, dobbiamo decomporre per poi comporre. Non so se Don Stefano mi può dare manforte in questo.
Io non so dirtelo, cioè sono sincero. Io vengo da un'esperienza personale. Quando parlo della diocesi, forse lascio parlare i miei desideri, il mio cuore, i miei sogni, o di una parrocchia. Attenzione a non confondere l'ideale col reale, perché rischieremo di non incarnare. Allora dico, è vero, cominciamo da noi. Cioè, io penso che il mio percorso può diventare utile al percorso di un altro e insieme succedono delle cose. Ecco, una catechista un giorno mi ha colpito, mi ha detto, Don Stefano, io l'anno prossimo riprendo una terza elementare, dopo che aveva portato i bambini alla confermazione, però riprendo solo se mi dai un bambino disabile, se no agli altri che cosa racconto? Questa cosa mi ha riempito di una gioia immensa, perché ho capito che delle cose erano successe nel cuore di questa catechista e che delle mie intuizioni nell'impostare alcune cose avevano dato i loro frutti. E poi le catechiste erano 80, questa era una. Però questo dice che lo spirito agisce, muove. Ecco, io ho paura a dire la diocesi di Bolzano adesso cambierà, non lo so, non lo posso neanche sapere. Di sicuro può succedere che questa persona che ha questo nome fa questa esperienza del Signore e quest'altra, eccetera. Poi potrà succedere che dentro in quel coro parrocchiale dove hanno sempre cantato tutti quelli che erano bravissimi a cantare, finalmente vengono le persone che non sono capaci di cantare perché hanno voglia di lodare il Signore. E allora all'improvviso quel coro non è più quello che va in giro a fare i concerti, a farsi applaudire, ma loda il Signore. Questo cambio di passo può succedere. Non diamolo per automatico e non diamolo come esito di sicuro di un progetto pastorale azzeccato, ecco, no. No. C'era Don Francesco, mi pare che ha alzato la mano, sì, Don... apri il microfono. Perfetto.
Allora, anch'io ringrazio Don Stefano delle sue sollecitazioni. Avevo già letto il libro e quindi mi fa piacere risentirlo anche dal vivo, al di là di quello che ha scritto. Ma io parto da una mia esperienza. Sono stato anch'io parroco, almeno per 13 anni. E adesso sono direttore di una struttura che ospita persone con disabilità. E devo dire che la grande fatica, anche personale, è quella anche di far capire che quando abbiamo a che fare con le persone con disabilità abbiamo a che fare con le persone. Perché poi ci sono disabilità, arriva dopo, però prima è la persona. Io non so, la cosa che mi ha attratto del libro è stato il titolo, il fatto di renderci umani, no? Quello del... cioè, è proprio vero che a contatto con persone con disabilità capiamo che cosa vuol dire essere umani, no? E quindi questa è una cosa bella dal mio punto di vista. Devo anche dire che ci sono ancora però tanti ostacoli, sia personali, ma anche nelle comunità, nella realtà nella quale viviamo. Anche il fatto di far capire che la dimensione religiosa fa parte di un progetto di vita della persona. Noi siamo un ente accreditato con l'ATS che ci impone determinati percorsi, quindi la costruzione di un progetto individuale, no? Eccetera, un progetto educativo individuale. Ma la fatica di mettere in questo progetto educativo individuale anche la dimensione religiosa, perché è parte integrante della promozione integrale della persona. Non possiamo non tener conto di tutta la persona, anche di questa dimensione, perché molto spesso... è soltanto un aspetto, diciamo, di abilità, di conoscenze, di capacità, quali sono i suoi bisogni, piuttosto che altro. Però credo che anche la dimensione religiosa sia un aspetto importante della vita di una persona. E poi, per ultimo, voglio anche dire E la fatica è data anche che se i pregiudizi sono facili da assumere, quindi li abbiamo, sono anche altrettanto difficili da togliere, nel senso che ci vuole una continua conversione personale, la pazienza dell'attesa, piccoli passi, però non soltanto il passo che faccio io, ma devo essere abituato anche al passo che fanno gli altri, quindi i passi devo rispettarli di tutti. E dico anche la grande fatica di togliere questi pregiudizi, però mi veniva in mente la parabola del seminatore, no? Questo spreco del seme che è buttato dappertutto, fino a raggiungere addirittura la strada, ma quale buon seminatore semina sulla strada, no? Eppure il seme viene buttato, quindi per dire anche un percorso di speranza nel dire non smettiamo di buttare il seme, arriverà poi il terreno buono e speriamo che porti frutto.
Sì, e poi la cosa sorprendente è che se abbiamo occhi capaci di stupirsi, come dicevo all'inizio, no? Dove quando si dice, non so, io sono responsabile di una struttura, ha 400 persone con disabilità, ma la domanda sulla presenza e sull'assenza non è mai compiuta, cioè non è che quando io non ho più posti, allora sono a posto, ma non perché io debba andare a prendere altre persone chissà dove. La domanda devo ancora rifarmela su di me. Cioè, questi sono utenti o sono fratelli? Questi sono parte della mia carne oppure sono persone di cui devo in qualche modo occuparmi? Ecco. Quindi capisci che è sempre un ritornare, eh? Questi 10 passi uno li fa avanti e indietro, li fa avanti e indietro, non ha finto mai, eh? Cioè, sia chiaro. L'altro aspetto su quello che dici religioso, vi dico soltanto questa piccola esperienza se c'è ancora tempo. Sono stato in una comunità dove era da pochi anni entrata una, poi noi diciamo ragazza, ma in realtà aveva già 60 anni, insomma, però insomma un po' così, alla morte della mamma, e lei sopra il suo letto nella sua stanza aveva voluto la foto della sua mamma. E beh, mi sembra una cosa bella, no? La mamma è venuta a mancare, io sono qui e voglio tenere. Ma quello che mi aveva colpito è che questa persona non aveva grandi capacità cognitive dal punto di vista filosofico, strutturale, non so che cosa. Ma mentre viveva in allegria, in compagnia con gli altri, con i tanti momenti, poi piacevano gli animali della fattoria, le piaceva fare l'orto, le piaceva servire a tavola, eccetera, quando andava a messa portava il quadro della mamma con sé, lo metteva di fianco a lei sulla panca e andando a fare la comunione prendeva il quadro, lo stringeva al cuore e quando arrivava davanti all'Eucaristia faceva la comunione così. Ora, qual è il senso religioso di questa persona? Non sta scritto in un catechismo, eh? Non lo puoi categorizzare in una formula liturgica, in una formula di teologica. Ma santa pace, che potenza questa cosa, che potenza. Ecco, è chiaro che io posso guardare a questo come un fenomeno, una stranezza, no? E magari pure riderci sopra. Oppure posso raccogliere questo seme che al mio occhio può sembrare gettato tra i rovi e che non valga niente, e invece capire che lì c'è un senso religioso enorme, enorme, anche se la persona non sarebbe mai capace di, non so, leggere un brano del Vangelo. Ecco, l'immagine che a me piace tanto è di pensare le persone con disabilità come quel tesoro nascosto nel campo, cioè quel tesoro sono loro. E sono dei tesori spesso molto nascosti sotto un cumulo di difficoltà, di pregiudizi, di ostacoli, che spesso anche sono stati causati da noi che ci pensiamo capaci di ogni cosa, ma quando uno intuisce che lì sotto c'è un tesoro, va a vende tutto per quel campo e quel campo lo compra. E lo compra completo, Don Francesco, lo compra con tutti i pregiudizi, con tutti gli ostacoli, cioè ha comprato il campo, non ha semplicemente scavato per trovare il tesoro. E questo è interessante, cioè una comunità cristiana non deve buttare via, deve comprare tutto, sapendo che però là dentro c'è un tesoro. E questo è importante. Anche la persona che magari si sente disturbata dagli urletti del ragazzino con autismo durante la messa e che dice: senta, signor parroco, per favore lo mandi fuori perché io non riesco a seguire la messa. Cioè, anche quello fa parte del campo, ma io compro tutto perché ho capito dove sta il tesoro. Anche per quella persona che si lamenta. È interessante questo, è un'immagine evangelica molto potente per me. Scusate, mi sono dilungato un attimo.
Grazie mille. Accogliamo altre così, riflessioni, testimonianze, anche proprio vedo anche tanti genitori qui nel giro.
Alberto ha alzato la mano? Sì? Ops, scusami.
Buonasera a tutti, grazie Don Stefano per queste belle parole, una catechesi, una riflessione in genere molto profonda. E anche Don Francesco, mi collego al discorso di Don Francesco perché in questi giorni mi sto accingendo ad aprire una struttura per anziani. Io ho tanto posto letto col Covid e ho la fortuna di accompagnare il personale proprio anche nel riconoscimento tra i vari bisogni e gli skill o meno che hanno, anche l'aspetto della dimensione spirituale. È fondamentale che il personale ne tenga presente nell'accompagnamento anche della fragilità degli anziani. E noto che tanti operatori di diverse età sono molto sensibili e non vengono in chiesa, no? C'è gente che non è abituata ad andare in chiesa, ma è aperta e desiderosa anche di questo approccio, di queste relazioni con le ferite, molto bello Don Stefano, le ferite che abbiamo noi e che andremo a incontrare negli anziani, ma ce le abbiamo anche noi nel disabile. E penso che gli spunti siano preziosissimi, quelli che abbiamo ricevuto questa sera. E in un periodo Covid, dove le chiese si sono svuotate, possiamo fare un reset e farci delle domande, quelle che ci sono state poste questa sera, e iniziare bene a ricomporre e a ricostruire le nostre comunità, in cui si dice: poniamoci domande, come mai non ci sono le persone, dove sono i limiti, non basta una rampa per la carrozzina, ma vogliamo veramente accogliere. Cosa vuol dire accogliere? Mettere in contatto le mie fragilità con quelle degli altri. Non basta neanche invitare, e già non lo facciamo. Già non si fa di persona, ci sono più volantini che altro che persone che vengono in chiesa, per invitare personalmente, ma qualcuno invita per riempire la chiesa o per incontrare qualcuno e metterci in discussione, e poi questo produce vita. Quindi grazie, e quindi poi l'accoglienza vera, no? L'accoglienza evangelica che ci aiuta anche a cogliere noi stessi e capire sì, questa dimensione della croce che poi evidentemente non si vuole, ma anche la situazione attuale ci aiuta a riflettere un po' su questo aspetto. Grazie mille veramente per degli ottimi spunti proprio per tutti i prossimi mesi, giorni e mesi.
Grazie mille. Grazie Don Stefano, forse prima di rispondere vedo un'altra mano alzata, forse raccogliamo un po' di considerazioni. C'è Daniele con Martina che alzano la mano, se non sbaglio, vero?
Sì, noi volevamo solo salutare e ringraziare moltissimo Don Stefano per quello che ha detto e anche per aver avuto questa possibilità. E adesso io e la Martina dobbiamo andare, quindi però grazie tante. Poi Cercherò anche di contattare Don Stefano personalmente, se mi risponderà, perché vorrei parlare anche di alcune cose.
Certo.
Grazie tanto. A tutti.
Molto bene.
Complimenti anche alla diocesi di Bolzano che fa questo cammino.
Volentieri.
Buon cammino proprio.
Grazie.
Martina, ti mando un abbraccio, te lo dà Padre Daniele, e tu fai conto che te lo mando io, ecco.
Okay.
Perché in questi tempi non ci si può abbracciare, invece vedo che voi potete farlo, allora approfittatene.
Allora, prima di continuare col contenuto, salutando Daniele e Martina, forse poi prima di dare anche la risposta a Alberto, forse chiediamo a Paola di ricordarci la prossima data, perché ci stiamo avvicinando verso la fine, forse qualcuno dovrà andare via prima, se ci ricordi il prossimo appuntamento.
Che riattivo l'audio.
Eccoti qua.
Allora, sia a febbraio come a marzo è lo stesso numero, 24.
Perfetto.
Ok, quindi rimaniamo. Per il 24, qualche giorno prima, vi manderò la mail con il link, con l'invito, appunto.
E siccome videoconferenza, estendete l'invito, ma anche nelle due diocesi, anche se c'è un'altra diocesi, se mm-hmm. c'è un altro continente, insomma, ben venga, insomma, basta che ci sia un po' la padronanza passiva della lingua, poter ascoltare, perché questo proprio oggi mi piace molto questo collegamento anche che si sta creando tra realtà nell'ascoltare una testimonianza preziosa. Via libera Don Stefano a una risposta a Alberto, il diacono Alberto.
Sì, caro diacono Alberto, che uomo fortunato a poter costruire una casa per le persone che stanno soffrendo. Ti dico la mia esperienza. Sì, io costruisco una casa per mio fratello. Nel 2014 lui è venuto a vivere con me proprio perché i miei genitori sono diventati anziani, ma è venuto a vivere con me anche perché c'era da parte di entrambi una grande nostalgia. Roberto, che dice le cose più importanti passando via, non interrogato, passando via mentre io stavo trafficando dietro le mie robe, mi ha detto: che bello, come i vecchi tempi. Ma mi sono reso conto che è una vita che Roberto costruisce una casa a me. È un edificio diverso, è un edificio spirituale, è un edificio vero. Certo, non è facile, perché io devo mettere in gioco la parte migliore di me. Però questo è il vantaggio che io ho scoperto. Tutte le volte che io mi metto accanto a lui tirando fuori la parte migliore di me, io poi sono contento, anche se magari quella parte contempla anche il fatto di dover osservare che stavo perdendo la pazienza, che in questo momento non avevo tempo per te, che eccetera, no? Quindi sarebbe bello che tu, in quanto diacono, scoprissi che sono loro che ti laveranno i piedi, perché ti obbligheranno a essere più discepolo del Signore. Ecco, questo è loro, sarà questo il loro servizio. Ricordo le parole di un prete che è povero, è morto molto molto giovane, Don Dario Madaschi, e quando una festa di Fede e Luce, che è una grande compagnia di amici per persone con disabilità, un po' emanazione delle comunità dell'Arche, ma soltanto non residenziale, solo di amicizia, lui disse: se io devo pensare al corpo intero che è la Chiesa, per me le persone con disabilità sono i reni, perché purificano il sangue della Chiesa. A me aveva impressionato, guardate, ero molto giovane, ma mi si è impresso nella mente questo, perché lì al momento non l'ho capito. Ma ci obbliga a questo passaggio. Ad esempio, appunto, se io celebro la messa, io posso celebrare la messa stando perfettamente dentro nel rito, rispettando tutto, e sono al sicuro perché conosco il rito, lo eseguo con docilità, con presidenza, con fermezza, ma non è detto che quello sia la cena del Signore. Magari ho solo eseguito un rito. Certo, con la presenza di Gesù che dice, ma sto poveretto qua, non ha capito ancora niente. Invece se tu, tra virgolette, vieni a disturbare quella mia sicurezza, e io permetto a te di disturbare quella sicurezza, allora io e te camminiamo insieme. Quindi ancora una volta sei tu che mi stai facendo una casa. Ecco, questo è impressionante. Ecco perché, appunto, il livello diocesano, il livello strutturale, non deve presumere di sé, no? Deve sempre dire, ok, partiamo da quel piccolo passo, da quella piccola esperienza, questa esperienza la raccontiamo, facciamo segni, no? Mettiamo luci e camminiamo, ecco, perché potrebbe anche succedere, no? Ma in fondo, passatemi un po' il termine, poi qua ci sono i guanelliani, adesso mi menano, ma era un po' l'impostazione che aveva anche la Chiesa, no? Cioè, per carità, poi con opere che io, cioè Roberto ha fatto 35 anni di Don Gnocchi a Milano, la Pro Juventute, no? Però c'era l'idea, no, di questa chiesa che costruiva una grande casa e costruiva una casa alle persone bisognose. Beh, magari è venuto il tempo che sono loro a costruire una casa per noi, perché ci siamo accorti che quell'aspetto, appunto, lodevole, bellissimo, meraviglioso, ma non è tutto, ne manca un pezzo. Ecco, non so come dire, ecco. Cioè,
Molto bene, stiamo spaccando il minuto, esatto, la Paola che suona, stiamo avvicinando alle 19:30. Affido a te, Paola, le parole conclusive di questo incontro.
Io amo molto un versetto della Bibbia: parla al cuore di Gerusalemme e di eccetera eccetera, e sono veramente profondamente convinta che quando si parla dalla testa, qualcosa entra nella testa e come entra probabilmente esce. Ma se si parla dal cuore, sicuramente ciò che viene dal cuore raggiunge un altro cuore. E questo è quello che è avvenuto sicuramente questa sera. Io lo sento, non so, non sono una persona tra virgolette sensitiva, ma credo di avere un po' di sensibilità femminile e capisco che si è creato qualcosa di molto molto importante, che è la presenza dello Spirito che ha parlato attraverso Don Stefano e attraverso gli altri interventi e anche attraverso i silenzi di tutti i partecipanti. Quindi io non posso dire altro che grazie a chi si è fatto strumento dello Spirito e grazie a Dio. E quindi se concludiamo con un gloria, penso che facciamo tutti bene. Okay. Gloria al Padre, al figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Una parola la aggiungo per i miei confratelli preti. A volte io sono un po' duro, ma perché amo il ministero che ci è stato affidato e amo tantissimo la Chiesa. Quindi quando magari faccio notare quello che a me sembra un errore della Chiesa o alcune impostazioni che vanno cambiate, non c'è nessun livore e nessuna boria. Quindi non vogliatemene, piuttosto invece proviamo insieme davvero a capire se queste intuizioni sono utili, se vanno bene, e piuttosto se serve anche tiratemi le orecchie, ecco, perché può essere utile, ecco, insieme, ecco, insieme questo. Ok. Grazie Reinhard, grazie a tutti, grazie. E allora ci rivediamo tra
il
un mesetto.
Il
24 febbraio, benissimo. E un abbraccio grande e benediciamo insieme il Signore di esserci conosciuti. Ci aspettiamo tutti. Ciao.
Alla prossima,
grazie
arrivederci.
Ancora.
Ciao
grazie,
a tutti.
Grazie,
buona
grazie.
Serata a tutti.
Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie.
Aula.
Grazie. Puoi fermarti un attimo?
Come?
Grazie, alla prossima. Ti puoi fermare
grazie
un attimo?
Io?
Sì.
Sì, sì, certo,
secondo.
Certo. Sì?
Ok, anch'io vado. Ciao a tutti.
Arrivederci.
Buone cose.
Tantissimo.
Ciao, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
Grazie.
Allora, Paola, visto che voi due vi fermate ancora un attimo.
No, Reinhard, avevo bisogno anche di te.
Ah, sono ok, venuto. Bene.
Okay, bene. Non ti vedevo più, ero già preoccupata.
Comunque, no, la piattaforma ha ancora un 12 minuti, poi non so se funziona ancora.
No, no, va anche oltre.
Ah, va. Vabbè.
Sì, sì, sì. No, ma è una cosa velocissima.
Sì, prego.
No, volevo solo ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato per il corso di formazione che sto facendo con la Diocesi di Milano. È un corso durissimo, difficilissimo e bellissimo, e di grandissimo spessore sia scientifico che anche pastorale. Pastorale non ci sono ancora arrivata perché è un MOOC, è un corso che si apre man mano che fai delle verifiche, insomma è una cosa molto dura, faticosa, però veramente di un grandissimo spessore, quindi grazie, grazie, volevo ringraziarvi.
Prego, volentieri.
Attingeremo, attingeremo.
Sì, sto scaricando tutti i documenti, certo. Tutte le date, tutto, tutto, tutto per noi, certo.
Arriverà il tempo.
Scusate, come si fa a uscire? Io non riesco.